Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del podcast di Guida Galattica per Fisioterapisti. Oggi sono molto contento di poter avere come ospite una cara amica, innanzitutto, e una grande professionista come Teresa Govino. Ciao Teresa, benvenuta.
Ciao Paolo e ciao a tutti, grazie mille.
E oggi con Teresa parleremo di un argomento un pochettino, di alcuni argomenti un po' diversi che escono un po' dal mondo della riabilitazione e della fisioterapia, ma sicuramente molto interessanti e rilevanti. Teresa, come sempre, per i nostri ospiti, ti chiederei di introdurti e di presentarti alla nostra community, quindi raccontarci qualcosa del tuo background, della tua formazione, di quella che è la tua attività professionale.
Assolutamente sì, grazie mille innanzitutto. La parte della presentazione, come dico sempre, è la più difficile, però proverò a sintetizzarla. Vengo dall'ingegneria ambientale, quindi il mio background professionale è quello appunto ingegneristico. Poi ho lavorato tanto nella cooperazione internazionale sud del mondo, tra Sud America, Africa e sud-est asiatico, e lì mi sono occupata di progetti di potabilizzazione, efficientamento energetico, quindi in generale gestione delle risorse ambientali. Poi mi sono specializzata nel turismo sostenibile con le Nazioni Unite. Ho iniziato a lavorare come consulente di turismo sostenibile. Ora continuo con l'Agenzia delle Nazioni Unite a collaborare e ho da poco appunto creato la mia startup, che in realtà è più una missione di vita che una piccola azienda, che ha proprio l'obiettivo di portare il turismo sostenibile a chiunque, quindi democratizzarlo e fare in modo che tutti possiamo utilizzare il turismo per generare un impatto positivo. E poi infine concludo la parte appunto su diciamo di missione in termini di sostenibilità, con la divulgazione sui social e la sensibilizzazione proprio legata alle tematiche sia di sostenibilità ambientale che sociale. Quindi la sostenibilità però spiegata in modo breve e soprattutto accessibile a tutti. Ecco, in sintesi.
Perfetto, infatti ti volevo chiedere poi su questo di raccontarci in realtà qualcosa in più sul canale, intanto come si chiama e un po' che tipo di contenuti fai e con che frequenza.
Assolutamente, in realtà allora il canale si chiama proprio come me, quindi Teresa Govino, ed è su Instagram, è il mio canale principale. Comunico lì e, come sempre dico, racconto la sostenibilità in 60 secondi. Il mio format è Green Corner, quindi appunto quattro storie, 60 secondi, dove provo a sintetizzare alcuni concetti legati al mondo della sostenibilità. È ovvio che in 60 secondi non si può esaurire un tema, perché sono temi abbastanza complessi, però ogni giorno aggiungiamo un pezzettino, affrontiamo una tematica diversa, capiamo le correlazioni e le interconnessioni tra i diversi temi, ed ecco che piano piano la nostra consapevolezza aumenta in termini proprio di attenzione alla sostenibilità. Ecco, questo è quello che faccio in termini di comunicazione. Poi cerco di raccontare le belle realtà di sostenibilità, che possa essere una piccola artigiana, una piccola azienda di turismo, un piccolo agriturismo o qualsiasi, diciamo, altra realtà, perché mi rendo conto che soprattutto le più piccole fanno fatica a raccontarsi, ad emergere e a farsi conoscere. E allora, provando appunto a riportare il loro volto e quindi la loro storia, ecco, faccio in modo che anche la mia community possa conoscerli.
Certo. E, allora, prima di addentrarci un po' nei temi di oggi, in realtà ti chiederei di fare un attimo un passo indietro, perché hai parlato di sostenibilità, però ti vorrei chiedere innanzitutto di spiegarci questo concetto di sostenibilità, di darci una definizione e anche poi di come in realtà si applica questo concetto di sostenibilità alla vita di tutti i giorni.
Sì, è un tema veramente molto complesso, perché ormai il termine sostenibilità è utilizzato, o meglio abusato. Qualunque oggetto è sostenibile, qualsiasi packaging, qualsiasi attività, veramente c'è sostenibilità ovunque, e spesso si rischia di andare in una comunicazione che è un po' fuorviante, che viene definita proprio greenwashing. Che cos'è la sostenibilità? Cioè, l'idea fondamentalmente è utilizzare un qualsiasi prodotto, prodotto, una qualsiasi risorsa, e fare in modo che questo utilizzo sia equo, sia inclusivo e soprattutto ne resti per le generazioni future, quindi proprio per sintetizzarlo al massimo. Se noi appunto utilizziamo la risorsa idrica, la utilizziamo in una maniera tale che poi per le generazioni future ce ne sia ancora, quindi non la sprechiamo, non la sperperiamo e non ovviamente esauriamo le risorse. Questo per fare riferimento alla risorsa idrica, come ad esempio alla questione atmosferica. Se emettiamo troppa CO2 o gas climalteranti, chiaramente è un atteggiamento insostenibile, perché le generazioni future non potranno vivere nello stesso appunto pianeta che abbiamo noi, diciamo, ereditato dai nostri genitori, e quindi si troveranno a dover fronteggiare fondamentalmente inondazioni, siccità, problematiche legate al climate change, perdita di fertilità dei suoli, per cui tutta una serie di tematiche. Ecco, sostenibilità attiene proprio alla capacità di usare una qualsiasi risorsa in maniera corretta e soprattutto equilibrata, ma anche includere le diverse personalità, perché poi non c'è solo la sostenibilità ambientale, ma c'è anche quella sociale ed economica. Sono tre asset importanti, perché se io sono un'azienda e sono attenta ad esempio all'utilizzo della plastica o all'utilizzo della risorsa idrica, ma poi non pago correttamente i miei dipendenti, oppure non includo categorie svantaggiate o appunto tutta una serie di diciamo personalità fragili, è chiaro che in quel caso non sono sostenibile, perché l'aspetto sociale non lo sto considerando. Quindi sì, è un tema complesso, però per semplificarlo direi questo.
Cioè, è sempre difficile dare definizioni in poche battute. Sì. E, sì. Volevo poi iniziare, insomma, ad entrarci un po' nel tema di oggi, che un po' è mettere insieme questo concetto della sostenibilità un po' con il nostro mondo della fisioterapia. Sicuramente negli ultimi anni possiamo dire che c'è più attenzione, grazie un po' anche al lavoro di educazione e sensibilizzazione che state facendo in tanti, e ti includo veramente in questo. E sicuramente in molti si impegnano nel loro piccolo, in casa, nel sociale, per cercare di cambiare le cose. Però, diciamo, quello che vogliamo vedere oggi è si può fare qualcosa anche sul posto di lavoro. E quindi la mia domanda è: come immaginiamo che ci siano tanti colleghi che lavorano nel proprio studio di fisioterapia, nel proprio poliambulatorio, come possono fare per renderlo più eco-friendly? E quindi mi riferisco a tutto quello che è la struttura, i consumi, la carta, il materiale da ufficio. Insomma, volevamo avere un pochettino di informazioni da te, dei consigli utili e pratici per chi si trova in questa situazione.
Sì, per impattare di meno. Allora, come fare? Sicuramente un messaggio importante che mi piace sempre trasmettere è più che una serie di misure per ridurre il proprio impatto, è la modalità di approccio, cioè pensare sempre in che modo io sto impattando sull'ambiente e sulle comunità locali. Se pensiamo, o se ci poniamo questa domanda, ci vengono in mente una serie di aspetti sui quali poter agire, e quindi partirei. Sicuramente utilizziamo l'energia elettrica, e quindi appunto consumiamo questa risorsa. Come posso rendere questo appunto utilizzo più sostenibile? Beh, potrei ricorrere all'utilizzo di pannelli solari. A volte però lo studio non è mio, lo fitto, e quindi questa cosa è un po' più difficile, perché non ho la possibilità di agire in maniera strutturale. Allora posso appunto richiedere la consulenza di un operatore oppure di un gestore di energia elettrica da fonti rinnovabili, e quindi utilizzare un nuovo gestore, per cui prima mi affidavo a X che produceva energia elettrica da fonti non sostenibili, quindi non rinnovabili, ora mi affido a Y che invece lo produce da fonti rinnovabili, quindi do un messaggio innanzitutto in questi termini. Poi dal punto di vista del consumo idrico, no? Perché c'è anche l'utilizzo di acqua come altra risorsa. Ecco, è ovvio che ci sarà un quantitativo di acqua che noi non possiamo eliminare, dobbiamo detergere le mani, le dobbiamo disinfettare, dobbiamo utilizzare appunto pulire in generale le nostre attrezzi, e quindi quella servirà, però diffondere una, diciamo, cultura di riduzione dello spreco è importante. Chiudi il rubinetto quando non è necessario, oppure se devi aspettare che l'acqua si riscaldi, metti un secchio sotto e poi quell'acqua la puoi riutilizzare. Che sembrano dei gesti molto piccoli, però se facciamo il conteggio in un arco temporale, che può essere anche quello annuale, fanno effettivamente la differenza. Oppure prediligiamo dei lavandini che abbiano poi, oppure dei rubinetti che abbiano dei riduttori di flusso, quindi sono degli aggeggini che possiamo mettere proprio all'imboccatura del rubinetto, e in quel modo noi otteniamo effettivamente lo stesso effetto in termini di acqua, perché la pressione ci sembra la stessa, quindi ci sembra che ci stiamo lavando con lo stesso quantitativo di acqua, però i consumi sono ridotti, perché che ovviamente viene mescolata, diciamo, acqua e aria da quel punto di vista. Quindi ecco, questo è un aspetto. Pensiamo ad esempio a tutto quello che può essere riutilizzabile, no? Mi viene da fare un parallelo. In casa spesso nel forno noi utilizziamo la carta, che è appunto la carta da forno, che ogni volta cambiamo. Benissimo, ci sono dei sostituti, ovvero la carta riutilizzabile, che è più o meno in un silicone alimentare, che ogni volta si può ripulire. Ipotizzo che anche nel vostro campo possano esistere appunto degli strumenti o comunque delle soluzioni più eco-friendly, che magari possono prevedere una disinfezione e poi un riutilizzo, quindi anche da questo punto di vista. Oppure c'è il momento macchinetta del caffè o condivisione di tè o qualsiasi altra bevanda. Benissimo, possiamo distribuire un tot di tazze a tutti coloro che sono presenti e lavarle e riutilizzarle. Quindi ecco, anche lì diciamo, fare in modo che la cultura del riutilizzo abbia prende il sopravvento, ovviamente. E poi chiaramente tutto quello che noi possiamo fare in termini di riutilizzo di un prodotto, riutilizzo di un packaging, ad esempio, magari può essere il nuovo packaging per un altro prodotto, oppure fare in modo da richiedere ai nostri fornitori, se è possibile, se rientra nelle cose che fate, direttamente una soluzione più sostenibile. Esempio, comprate una crema, perché la crema è necessaria per il vostro trattamento. Benissimo, chiedete al vostro fornitore di ridurre il packaging in plastica o in carta, oppure scegliere direttamente tra una rosa di prodotti quello che effettivamente utilizza prodotti che possano essere bio o provenienti da agricoltura, possiamo dire a chilometro zero, comunque abbastanza locale, quindi prodotti del territorio o del paese, che abbiano un packaging meno impattante. Quindi in generale che siano dei prodotti più leggeri. Ecco, tutta una serie di atteggiamenti che, sebbene possano, diciamo, influire pochissimo nell'attività, perché la vostra è un'attività particolare, no? Sulla quale la riduzione dei rifiuti e del proprio impatto non è elevata, però comunque possono rappresentare una spinta lato consumatore, perché se voi chiedete ai vostri fornitori di rendere il packaging di un prodotto più eco-friendly, state spingendo la domanda in quella direzione. E poi l'ultimo, secondo me, è diciamo parlare alla clientela, quindi comunicare e diffondere, anche lì sensibilizzare ad un utilizzo un po' più attento, quindi di qualsiasi prodotto che possa essere quello utilizzato all'interno durante diciamo la vostra attività, oppure all'esterno, perché poi la sensibilizzazione è un po' a tutto tondo. Andrei, ecco, su questi che mi sembrano gli elementi sui quali un'attività come la vostra appunto impatti di più.
Certo, e ti volevo chiedere invece sul discorso dei prodotti. Ovviamente, come dicevi tu, prodotti più eco-friendly, però esistono dei marchi, dei bollini che possiamo guardare, che comunque ci possano effettivamente certificare la bontà del prodotto?
Sì, ce ne sono tantissimi e qui il panorama è veramente variegato, perché non c'è ancora una certificazione internazionale, che sia valida per tutti i paesi e che accomuni un po' tutto quello che è il concetto di sostenibilità, però ci sono diversi marchi. Esempio, c'è il marchio Vegan OK che dice che quel prodotto non è stato testato sugli animali, c'è il marchio legato alle emissioni di CO2, quindi un packaging più leggero. Che emette di meno in termini di CO2. C'è quello da agricoltura biologica, che è ovviamente quello europeo, con appunto quello verde, con tutte le stelline intorno. Ci sono una serie di marchi legati al commercio equo e solidale, quindi Fair Trade e tanti altri. Ci sono poi dei marchi tipici del paese, quindi ovviamente in Gran Bretagna ce ne saranno diversi rispetto a quelli italiani. Però appunto tutti in qualche modo sono verticali, cioè non c'è nessun marchio che abbracci completamente tutta la sostenibilità. Esempio, Fairtrade è più legato all'aspetto sociale, altro mercato e altro consumo allo stesso modo all'aspetto sociale, poi c'è quello emissioni di CO2, utilizzo di plastica oppure bioplastica, ecco quelli sono invece più legati alla componente ambientale. Si trovano comunque dietro ai prodotti, ovviamente se sono presenti, l'azienda tenderà a specificarli perché ovviamente rappresentano anche una strategia di marketing interessante, quindi si vedono. Sono facilmente distinguibili. E la cosa importante, però, quando si valutano le certificazioni è capire chi rilascia la certificazione. Nel senso che se io sono il produttore e mi rilascio la certificazione, ci sarà ovviamente un conflitto di interesse. Se invece è una certificazione di terza parte, quindi rilasciato da un ente superiore, allora ovviamente esprime una maggiore affidabilità.
Certo, ti ringrazio. E, diciamo adesso, insomma, tutti i benefici di quello che hai detto sono magari dei benefici individuali, però diciamo da un punto di vista un po' più generale, mi sento di dover fare l'avvocato del diavolo in questo caso, spesso quello che molti dicono è quello che sto facendo io è veramente una goccia nell'oceano, è che in realtà i veri cambiamenti non sono questi qui, ma sono quelli presi dalle decisioni politiche, dei cambiamenti a livello globale. Allora volevo sapere qual è la tua risposta a questa, diciamo, questa provocazione un po' e anche questa risposta che in tanti danno rispetto alla sostenibilità.
Sì, allora sicuramente c'è un fondo di verità, nel senso che i comportamenti individuali non sono sufficienti per riuscire a smuovere un sistema e a cambiare quello che è un approccio sistemico sbagliato, ma sono necessari, nel senso che in assenza di questi tutta la classe politica e in generale appunto il mondo, possiamo intenderlo a livello internazionale, quindi a livello proprio geopolitico, non si muoverebbe perché la maggior parte degli interessi politici sono ovviamente indirizzati a tutta una serie di business, pensiamo ad esempio ai combustibili fossili o pensiamo alla plastica, che sono per loro natura insostenibili, quindi rappresentano appunto quei settori difficili da modificare, quindi la cui transizione è un po' complessa. Ecco, in assenza di una chiara richiesta e domanda individuale, ovviamente la classe politica non sarebbe interessata a muoversi in questa direzione. Pensiamo ad esempio a quello che è successo con i Fridays for Future e tutto il loro movimento. Ecco, al di là poi della strumentalizzazione che si sia fatta o si possa fare di Greta Thunberg, alla fine che cosa è successo? Che lei ha smosso una coscienza, che è la coscienza individuale poi trasformatasi in collettiva, che ha spinto e sia la COP attualmente, diciamo la COP26, quella a Glasgow, si è parlato per la prima volta di diciamo, combustibili fossili. si è parlato di gas, si è parlato di carbone e c'è stata appunto tutta quella ovviamente questione legata all'eliminare o ridurre il carbone, quindi a quello che ha sostenuto l'India durante il processo negoziale. Ecco, è chiaro che in assenza di Greta Thunberg e di tutti i Fridays for Future quello non ci sarebbe stato, perché le COP si fanno ogni anno, vabbè, al di là dell'ultima che avevamo saltato, però ogni anno si parla di quello che è il futuro del clima, cioè il futuro del pianeta in termini climatici, e ancora non si era parlato dopo che gli scienziati ne parlano da 30 anni, quindi comunque non è una tematica nuova. I report dell'IPCC sono abbastanza chiari da questo punto di vista. Ecco che in assenza di una domanda e di una richiesta veramente forte in termini cioè dal basso, quindi la nostra come consumatori, non ci sarebbe stata neanche quella risposta. Quindi io le vedo come due strade parallele che a un certo punto trovano il modo di intersecarsi e non come una che esclude l'altra. Ecco, necessarie entrambe.
Sì, ti ringrazio, ottima risposta. E invece ti volevo chiedere, ovviamente è un argomento che interessa molti, quello in generale della sostenibilità, quindi ti volevo chiedere, ovviamente, a parte seguire il tuo canale, libri o altri magari spunti, canali o modi per magari leggere qualcosa in più, conoscere un poco di più questo mondo?
Allora, possiamo vederlo un po' a più livelli, nel senso che dipende sempre dal punto di partenza. Ci sono dei testi un po' più complessi, un po' più spinti in termini di sostenibilità. Penso ad esempio a quella che è l'economia della ciambella, che ci racconta appunto tutti i problemi legati ai limiti planetari e quindi appunto tutto quello che noi effettivamente come pianeta in modo fisico non possiamo superare, e ci dà una nuova idea di capitalismo attento rigenerativo. Quindi ecco, l'economia della ciambella ad esempio è un testo molto interessante, però un po' più complesso. Se vogliamo partire diciamo da un qualcosa di meno complesso, ecco, possiamo salvare il mondo prima di cena, è un testo abbastanza veloce che ci permette di capire quanto la nostra alimentazione possa effettivamente rivoluzionare l'impatto sul pianeta, perché poi trasporti e alimentazione sono i due settori più impattanti. Oppure anche I Signori del Cibo di Lamberti, che ci racconta esattamente in che modo l'industria, ad esempio, dei pomodori, oppure l'industria della soia o altre industrie sono legate in qualche modo a questioni geopolitiche e a questioni appunto di povertà. Questo per dire sulla tematica appunto del cibo. Poi ad esempio c'è Stop legato alle piccole azioni sulla plastica. Quindi tutta una serie di testi, io li ho riportati anche nel mio sito, che è sempre come in una sezione con tutti i libri legati alla sostenibilità, libri e documentari, perché ci sono secondo me a più livelli. Ad esempio The True Cost ci racconta qual è l'impatto dell'industria tessile sulla componente sia sociale che ambientale, quindi poi ognuno è verticale, non c'è mai un testo che racchiuda effettivamente tutto. E poi ecco, sempre se vogliamo andare su qualcosa di un attimo più strutturato, i report dell'IPCC, della FAO e delle Nazioni Unite comunque racchiudono tutta una serie di spunti che potremmo trovare in giro per il mondo. Un altro interessante è ad esempio Pianeta 2021, che pure mi sembra che sia mensile, eppure dà una serie di suggerimenti, anche un taglio abbastanza trasversale. Poi ovviamente ovviamente c'è il The Guardian, che è sezione ambiente, che anche quello è fenomenale, e poi c'è Materia Rinnovabile, che è un altro giornale o magazine, in realtà mi sembra sia settimanale, non voglio sbagliarmi, che è un medio in termini di complessità, e poi c'è il The Vision, sicuramente super conosciuto, quindi forse sintetizzerei così, e se ho dimenticato qualcosa sul sito trovate tutto.
E allora ti direi, insomma, prima di salutarci, se puoi ricordarci un po' tutti i tuoi riferimenti, anche, insomma, se qualcuno volesse contattarti per qualche domanda in più, dopo aver visto l'intervista, anche qual è il modo migliore per farlo.
Allora, assolutamente sono a disposizione, mi potete scrivere su Instagram come Teresa Govino, su LinkedIn allo stesso modo e sul mio sito che è www.teresagovino.com, per cui semplicissimo. Esatto.
Perfetto, grazie Teresa, è stato molto interessante chiacchierare con te oggi.
Grazie mille e grazie per l'invito e spero di aver dato degli spunti interessanti.
Sì, sono sicuro che hai dato degli spunti interessanti e grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo appuntamento con il podcast di Guida Galattica per Fisioterapisti. Grazie a tutti, ciao.
Ciao a tutti.